In altre parole,
sono le 8:18, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e con il nostro ospite della settimana che fin da lunedì ci accompagna e ci aiuta a capire ciò che accade nel mondo. Andrea Barolini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, già stamattina nella nostra rassegna stampa abbiamo parlato della COP27 in corso in Egitto, come del resto ne abbiamo parlato in altre parole ieri e l'altro ieri, la 27ª conferenza delle parti sul clima, che si pone appunto l'obiettivo di accelerare l'azione globale a favore del clima tramite iniziative di riduzione delle emissioni e anche il rafforzamento degli interventi di adattamento e anche cercando di mobilitare maggiori finanziamenti. Ecco, in un articolo su Avvenire di Francesco Gesualdi stamattina abbiamo proprio visto che il rapporto dell'ONU dedica un capitolo anche alla finanza, serve una diminuzione degli investimenti riguardo alle iniziative o alle imprese, insomma, ad alte emissioni, e anche poi serve stanziare dei soldi per cercare di ottenere gli obiettivi prefissati. Ieri, parlando degli obiettivi, proprio Andrea Barolini dicendo bisogna restare nell'obiettivo di 1,5 gradi, non perché tutti gli scienziati sono pressoché unanimi nel dire che altrimenti ci sarebbero gravi conseguenze, si diceva: ma chi è contrario in fondo? Chi è che sta remando contro? Chi mette i bastoni fra le ruote?
Allora, possiamo rigirare in qualche modo anche il concetto dicendo: senza il mondo della finanza noi non possiamo salvare il clima. Questo è un assunto dal quale dobbiamo partire. È vero, i governi hanno la facoltà di imporre delle regole anche al mondo della finanza, quindi è giusto esercitare pressioni nei confronti del mondo della finanza. Ma la ragione per la quale dico che senza la finanza non possiamo salvare il clima è legata al quantitativo di denaro che gira nel mondo della finanza, che tante volte noi non conosciamo. Faccio un esempio soltanto per far capire di che cosa stiamo parlando. La finanza a che cosa serve? Dovrebbe servire ad oliare i sistemi economici, quindi è utile perché? Perché è l'incontro tra chi ha bisogno di capitali e chi ha i capitali a disposizione, quindi può essere una famiglia che deve comprare una casa e quindi si rivolge a una banca per avere un mutuo, oppure un'impresa che deve investire in nuovi macchinari o assumere delle persone e sviluppare le proprie attività, si rivolge al mondo della finanza, quindi ad esempio alle banche, per ottenere un prestito per poter investire. Ebbene, anche ad esempio il mercato valutario, che è il mercato nel quale si comprano e si vendono valute, monete, quindi si comprano yen, si vendono dollari, si comprano yuan, si vendono pesos, rubli, eccetera, serve ad oliare cosa? Ad oliare in particolare il mercato dell'import-export, perché è chiaro che se io compro un'automobile giapponese significa che il concessionario l'ha importata dal Giappone e me la vende qui e ha fatto una transazione valutaria dagli yen giapponesi agli euro europei, italiani o svizzeri o franco svizzero o qualsiasi altro tipo di moneta, negli Stati Uniti dollaro, eccetera. Ecco, allora noi dovremmo immaginare che il mercato valutario valga più o meno quanto vale il mercato dell'import-export mondiale. Ecco, il mercato dell'import-export mondiale vale circa 28.000-29.000 miliardi di dollari all'anno, mentre il mercato invece valutario vale circa 6-7.000 miliardi di dollari al giorno. Il che significa.
È abbastanza impressionante come differenza.
Significa che nel mondo della finanza girano una quantità infinita di soldi che non hanno nulla a che vedere con l'economia reale, sono semplicemente speculazione, quindi è denaro che insegue dell'altro denaro con l'obiettivo di guadagnare. Quindi se la finanza continua a investire nelle fonti fossili con i propri mezzi, che sono giganteschi e imparagonabili anche rispetto a tutto quello che può fare un qualsiasi governo, non c'è proprio partita tra la finanza e i governi, ebbene, significa che noi non riusciremo mai a ottenere i risultati che vogliamo, e questo è purtroppo stato anche dimostrato dai fatti, perché la quantità di denaro che anche a partire dal 2015, perché 2015 perché è l'anno dell'accordo di Parigi, quindi quando la comunità internazionale si è detta unanime nel dire Questo è il nostro obiettivo, rimanere nella forchetta tra 1,5 e 2 gradi, ma rimanendo il più possibile vicini agli 1,5 gradi, ha detto l'accordo di Parigi. Ebbene, da quel momento in poi, che era il 2015, ad oggi, le 60 più grandi banche del mondo, quindi un pezzettino della finanza, sì, insomma, sono tante, pesano tanto le 60 più grandi banche del mondo, ma per esempio non parliamo dei fondi di investimento, non parliamo delle compagnie di assicurazione. Soltanto le 60 più grandi banche del mondo hanno dato alle fonti fossili, quindi a carbone, petrolio e gas, 4.600 miliardi di dollari, che è una cifra che non riusciamo neanche probabilmente nella nostra testa a capire bene di quanto stiamo parlando, talmente è grande.
Quindi la battaglia, diciamo, sulle quantità di soldi che si possono stanziare è persa in partenza, perché dal mondo della finanza arrivano le cifre che nessuno Stato può eguagliare. Il problema è capire perché il mondo della finanza vada in questa direzione, vada nella direzione dei combustibili fossili, e perché non ci sia un contromovimento o non si riesca a controllare maggiormente il mondo della finanza.
Allora, questo per me per tre motivi. Il primo è il fatto che la finanza va sempre, perché è l'obiettivo della finanza, sul breve e brevissimo termine. È più importante per il trader, per la banca, per il fondo di investimento stare sul brevissimo termine per incassare ad esempio i bonus che sono legati alla trimestrale, ai 6 mesi, addirittura al mensile. E pazienza se questo significa poi distruggere il pianeta. Il secondo è perché non ci sono sufficienti regole da parte dei governi, perché i governi potrebbero tranquillamente, ad esempio, tassare le transazioni finanziarie anche di pochissimo per limitare la speculazione, o in particolare cercare di tassare gli investimenti che vengono fatti su quelle attività che sono considerate nocive per il clima. E in terzo luogo c'è anche una incomprensione da parte di tanti attori del mondo della finanza che non sanno quali sono i problemi dal punto di vista climatico, non si rendono conto, c'è una incompetenza, ecco, da questo punto di vista, anche perché questi investimenti oggi nel carbone, di questi 4.600 miliardi, più di 1.000 sono per investimenti che sono andati a nuovi progetti di esplorazione o di sfruttamento a vario titolo di carbone, petrolio e gas, quindi addirittura ad aggravare la crisi climatica in atto. Ebbene, loro non si rendono conto che probabilmente questi diventeranno quelli che nel gergo finanziario vengono definiti stranded assets a medio termine, cioè degli asset che sono nel nostro bilancio e che però sono molto problematici e rischiano di diventare degli asset negativi, perché il valore di queste aziende fatalmente diminuirà nel momento in cui i governi a un certo punto saranno davvero costretti a dire: guardate, il carbone noi lo dobbiamo chiudere perché non abbiamo più possibilità di utilizzarlo perché è troppo nocivo.
Ecco, i governi saranno costretti, no? E mi chiedevo però, riferendomi al secondo motivo che abbiamo elencato, cioè il fatto che i governi potrebbero tassare le transazioni, in fondo i governi sanno di che si tratta, tant'è che stabiliscono degli accordi, sono informati dagli scienziati, se c'è un'incompetenza da parte del mondo della finanza, i governi hanno una maggiore conoscenza. E perché non riescono a tassare, per esempio, il mondo della finanza? Perché non riescono a intervenire in qualche modo?
Perché manca la volontà politica, molto semplicemente. Allora, sulla tassa sulle transazioni finanziarie c'è stato un grande movimento negli anni passati, in particolare adesso si è un po' affievolito. Addirittura in Europa fu fatta una cooperazione rafforzata, che è uno strumento che viene utilizzato a livello europeo per avanzare quando non c'è un'unanimità da parte dei governi, parlo dei paesi membri dell'Unione Europea, e quindi 11 nazioni si erano messe insieme con l'obiettivo di cercare di instaurare una tassa sulle transazioni finanziarie. Tassa sulle transazioni finanziarie che è nell'ordine dello 0,01-0,02%, quindi è una cifra bassissima, e nonostante ciò ci sono numerosi studi, o addirittura è stata immaginata dello 0,05, poi bisogna vedere qual è la base imponibile, se si tassano soltanto ad esempio le transazioni nel mercato valutario, di cui abbiamo parlato prima, o si tassano tutte le transazioni, o magari solo quelle fatte legate agli strumenti finanziari derivati, che sono quelli più pericolosi, sono strumenti particolari che servono molto spesso per speculare. Ebbene, comunque anche in Europa si parlava di decine di miliardi di euro che queste 11 nazioni avrebbero intascato dal mondo della finanza, perché anche una piccolissima frazione di quella montagna di denaro comunque è tantissimo. Manca la volontà politica. E manca anche perché la lobby delle compagnie d'assicurazione, del mondo della finanza in generale, dei fondi investimenti e delle banche è estremamente potente. Basti pensare che a questa COP27, ad eccezione degli Emirati Arabi Uniti, che l'anno prossimo ospiteranno la COP28 e quindi sono presenti in massa, hanno ma mandato più di 1.000 delegati, la nazione, tra virgolette, che è più rappresentata è proprio quella delle fonti fossili, che hanno presentato circa 630 delegati, alcuni dei quali, è incredibile dirlo, ma è così, sono stati integrati nelle delegazioni ufficiali presentate dai governi.
Che
Quindi i
sembra
governi
paradossale.
si fanno rappresentare dai lobbisti del mondo del carbone, del petrolio e del gas. Per fare un esempio, la prima nazione dopo il quantitativo appunto di lobbisti del petrolio, del carbone e del gas è il Brasile, che ha presentato un po' più di 500 delegati, poi c'è il Canada, eccetera. E alla COP26 di Glasgow l'anno scorso non c'erano gli Emirati Arabi Uniti, che avevano presentato 1.000 persone, e quindi loro erano davvero la più grande, tra virgolette, nazione rappresentata, il più grande gruppo rappresentato alla conferenza mondiale sul clima.
Ci sono quindi dei poteri e delle lobby che intervengono. Sarebbe interessante, e lo faremo nei prossimi giorni, cercare di capire allora come concretamente si possa contrastare questa situazione, che cosa anche si possa fare dal basso, quale percezione ci sia da parte dei cittadini e delle cittadine dei vari paesi di questa situazione. Ma avremo tempo appunto domani per approfondire ulteriormente questo tema. Intanto grazie Andrea Barolini per essere stato con noi anche oggi. Ci risentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.